Bentornati in studio e adesso apriamo il filo diretto, ma prima di farlo ancora un attimo perché intanto voglio ricordare che gli sms che state inviando vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Poi per dire anche che, ecco, comincio un attimo proprio dagli sms che vedo qui scorrere, alcuni dei quali chiedono su quale giornale sia pubblicato oggi l'articolo che parla delle difficili scelte con cui sono alle prese i professori interessati all'assunzione nell'ambito del progetto della legge per la buona scuola. Il giornale è La Stampa, che è poi, insomma, il quotidiano che oggi si occupa in maniera davvero molto ampia delle questioni relative all'occupazione, al lavoro, anche quelle che riguardano i professori. Evidentemente l'articolo è a pagina 9, è firmato da Fabio Albanese, quello appunto che vi ho letto un po' in rassegna stampa, che parlava della difficile scelta per i professori che hanno, diciamo, come dire, da decidere se accettare un posto di lavoro molto lontano, per i meridionali in fondo, dal luogo dove vivono e quindi allontanarsi da casa, oppure rinunciare all'opportunità, non presentare la domanda e restare da precari nelle graduatorie in cui si trovano già ora. E tra l'altro io a questo punto, visto che dagli sms è evidente che la cosa abbia suscitato l'interesse di molti ascoltatori, mi prendo veramente pochi secondi per dirvi che nella stessa pagina, sempre sulla stampa, c'è anche l'intervista a Salvo Altadonna, che è un docente palermitano che è considerato il leader della protesta, cioè il professore che ha organizzato, diciamo, anche evidentemente attraverso i social network, questo tipo di mobilitazione dei professori, molti dei quali sarebbero orientati a non presentare la domanda. I posti ci sono, ma le regole attuali vanno boicottate, dice, se le cose restano così io la domanda non la presento, e come me tantissimi altri precari, perché quella offerta dalla buona scuola sembrava l'occasione giusta, finalmente poi però ci siamo rapidamente resi conto che così non è e che anche i sindacati hanno la loro dose di responsabilità. E insomma, perché lui appunto dice che c'è questo problema del rischio di dover scegliere appunto o mangiare questa minestra o saltare dalla finestra, insomma una cattedra lontanissima da casa, oppure poi se la si rifiuta uscire da tutte le graduatorie. E questo, insomma, è La Stampa ad occuparsi della scuola, ma adesso vediamo cosa preferiscono discutere gli ascoltatori con la prima telefonata. Pronto?
Pronto?
Prego, buongiorno.
Sì, buongiorno, mi chiamo Fabio, telefono a Città di Castello in Umbria.
Sì.
E la domanda che vorrei farle, sono contento che lei i microfoni, riguarda i dati della piuttosto negativi della situazione nel sud dell'Italia, tutti i parametri di occupazione, disoccupazione, povertà, diciamo,
che sono stati proposti dallo Svimez, giusto?
Esatto.
Sì.
E poi l'articolo che lei ha letto stamattina di Saviano le ha dato un ampio risalto, e io le vorrei chiedere questo: arrivare. Ora, innanzitutto premetto che ho una stima enorme e straordinaria di Saviano, però arrivare sempre dopo, nel senso commentare sempre dopo, dare una visione anche piuttosto sconsolante dopo, non è forse un'accettazione già questa di una sudditanza culturale in confronti di questo problema? Mi spiego, Saviano dice, e questo mi ha colpito, è quello che mi ha fatto partire la scintilla per telefonarle, anche le mafie abbandonano il sud, è proprio il simbolo di una rassegnazione giornalistica, non tanto nel voler leggere nel volere dare un dato, ma è proprio un simbolo di un qualche cosa, di una rassegnazione, di quasi come se non ci fosse proprio più niente da fare. E soprattutto, secondo lei come giornalista, è opportuno questo tempismo all'incontrario, cioè questo sempre arrivare dopo alla notizia? Non era meglio che Saviano avesse scritto questa cosa lui?
Sì, sono d'accordo proprio con l'idea che uno dei problemi principali nell'affrontare le questioni del Mezzogiorno è il fatto che se ne parla soltanto così, per improvvise eruzioni, cioè per impeti improvvisi ed occasionali. Il Sud non è un tema, è un tema soltanto quando magari grazie ai dati si riesce a costruire un po' la notizia, ma poi nel dibattito pubblico generale difficilmente diventa un tema, e non lo è, questo purtroppo va riconosciuto anche a chi lo sostiene in modo polemico da tempo, una questione al centro dell'agenda dell'attuale governo, che ha pochissimi rappresentanti rappresentanti al proprio interno del Mezzogiorno d'Italia, e che in effetti non si è distinto, diciamo, per una presenza sia fisica sia proprio, diciamo, di argomenti, di questioni trattate, per una particolare attenzione nei confronti del Mezzogiorno. C'è una lentezza nel procedere sulle decisioni. C'è, tra l'altro, quello che dice l'ascoltatore è assolutamente giusto, ma io credo che in qualche modo se ne sia avuta prova, e purtroppo se ne sia sperimentata una delle cause anche in occasione dell'ultima campagna elettorale, in cui bisognava eleggere i presidenti di due importantissime regioni meridionali come la Campania e la Puglia. Vi ricorderete che in realtà in tutti i giorni, in tutta la fase che ha preceduto l'elezione dei governatori, non si è discusso mai dei temi che riguardavano lo sviluppo della Campania e della Puglia, degli impegni presi dai candidati dei maggiori partiti per cercare di affrontare le questioni, le emergenze di questi territori. Si è discusso solo di giustizia, si è discusso solo di impresentabili, si è discusso solo degli abusi d'ufficio che avrebbero pregiudicato l'elezione di De Luca, che poi, come hanno dimostrato i magistrati, diciamo, erano pregiudizi infondati. Si è discusso solo magari del fatto che qualche sconosciuto, del tutto sconosciuto candidato al consiglio regionale nelle liste che sostenevano Emiliano aveva forse a un certo punto degli assegni che erano state messi a voto, e un socio magari, cioè si è parlato di vicende giudiziarie peraltro di minimo rilievo piuttosto che dei problemi delle regioni. E questo è anche, diciamo, è anche la pietra angolare su cui poi si edificano le disgrazie e le sciagure anche dal punto di vista del governo, dal punto di vista amministrativo per il Sud, perché c'è una rimozione, c'è proprio, diciamo, un modo scientifico di evitare di affrontarne davvero i problemi, e una tendenza a cadere, insomma, a scivolare sempre in discussioni che sono del tutto marginali rispetto al destino delle regioni meridionali. E sì, quindi, insomma, l'ascoltatore ha ragione, c'è poco da fare. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Michele. Senta, io volevo intervenire su un'iniziativa che sa da poco, diciamo, che lei, diciamo, in questi giorni non ha accennato per nulla, e che invece per me dà un significato molto importante, sull'iniziativa del Movimento 5 Stelle di parlamentari che hanno finanziato con parte dei loro introiti, dei loro stipendi, il ripristino di un tratto stradale che ha permesso in Sicilia, sul tratto Palermo-Catania, dove c'è stato il crollo, se le ricorda, di quel tratto.
Sì, 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 un viadotto crollato del tutto, certo.
E che quindi praticamente ha permesso il ripristino, con un costo di 300.000 euro, il ripristino di un tratto di strade di campagna, insomma un tratturo, e che quindi allevia un po' il disagio di cittadini che devono fare una diversione di 38 chilometri. E quindi, ecco, io volevo parlare di questa iniziativa pratica, reale, invece di parlare, diciamo, di tutto quel resoconto che lei ha fatto stamattina, e che poi praticamente si traduce in nulla, nel senso che vediamo, diciamo, approfittando di questa osservazione mia, sul fatto che praticamente ci sono delle contraddizioni schizofreniche della stampa. Noi vediamo, non riesco a capire come mai avviene questo, nel senso che ci sono dei giorni in cui c'è l'iniziativa, la ripresa, c'è l'economia si sta riprendendo, e poi il giorno successivo immediatamente c'è la mazzata che la disoccupazione non cresce, che da Isbet dicono che il Sud è ormai è perduto. Ecco, allora io quello che volevo chiederle è questo: quanto su tutta questa situazione ha influenza la stampa, cioè il sistema dell'informazione, quanto incide sulla situazione, come dire, nell'informazione dei cittadini?
Molto, molto, senza dubbio. Senza dubbio, no, ma ecco, io le dico, sono del tutto persuaso che nell'affrontare le questioni che riguardano il paese la stampa abbia un ruolo importante, e purtroppo che ci sia un ruolo anche, non sempre, non del tutto, ma in certi casi negativo. Io, guardi, più che sulle questioni dell'economia, perché sa, i dati dell'economia quando ci sono vanno riportati e nei limiti del possibile vanno anche commentati, quindi la scelta fatta stamattina mi sembrava doverosa, anche considerato che a parte i ruoli leggersi le statistiche dell'Istat sui disoccupati, c'era anche questa parte molto interessante sulle scelte dei professori, dei precari della scuola, che dovranno decidere appunto se accettare cattedre molto lontano da casa, e che quindi in qualche modo ci pongono anche un po' il tema della possibilità di lavorare e del fatto che a volte la mancanza di lavoro può anche essere legata a scelte individuali. Mi sembrava un incrocio interessante, la scelta di dare molto spazio dipende da questo. Però io devo dirle due cose. Primo, che intanto sicuramente c'è un grande ruolo dell'informazione, ripeto, a volte negativo in questo senso, perché per esempio se i giornali tendono ad occuparsi tantissimo di giustizia penale, della giustizia in generale, se c'è una corsa disperata spesso nel sistema dell'informazione a individuare dei colpevoli, spesso individuati all'interno della cosiddetta casta dei politici, io ho l'impressione che questo meccanismo, questo continuo ricerca di un colpevole a cui sul quale far ricadere tutti i mali del mondo, sia anche un modo per distrarre l'attenzione dei cittadini dai problemi veri, ma non che il media, il sistema mediatico, questo tipo di operazione la conduca in modo scientifico. È un meccanismo, è una fisiologia quasi inevitabile. Quando in un paese è difficile dare delle risposte ai problemi che ci sono, si finisce anche per derivare verso delle forme di distrazione di massa, verso l'enfatizzazione di temi che servono, come dire, a guadagnare tempo in attesa di capirci qualcosa, e la giustizia è sicuramente uno di questi temi. Riguardo alla questione della disoccupazione, ripeto, credo che il tema sia importante, e stamattina qualche risposta in termini di analisi, per esempio Dario De Vico sul Corriere della Sera, arrivata, mi sembrava utile. A proposito di quello che lei diceva dell'iniziativa del Movimento 5 Stelle, io la ringrazio perché nell'insieme della rassegna stampa, che si è concentrata soprattutto su due questioni, appunto economia e giustizia, poi questa cosa è un po' ha finito un po' per scomparire, ma io ne approfitto, riprendo brevemente da Libero, dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che tra l'altro è un giornale non noto per le sue straordinarie simpatie per il Movimento 5 Stelle, che però insomma va riconosciuto, dedica un titolo di grande evidenza, la foto di prima pagina, a questa iniziativa del partito di Beppe Grillo, del Movimento di Beppe Grillo, dalla tornare alla strada 5 Stelle, solo i privati salvano la Sicilia, scrive Mario Giordano, che poi a pagina 11 appunto ci racconta un pochettino di questa cosa curiosa: diamo la Sicilia ai privati, solo così si salverà. E oltre alla tonnara di Scopello, appunto, che è l'altra operazione condotta in questi giorni, che in qualche modo è stata riportata a una sua funzionalità grazie all'iniziativa dei privati, si racconta proprio dell'investimento dei 5 Stelle che hanno fatto sulla Palermo-Catania, hanno bypassato l'interruzione dell'autostrada dovuta al crollo di un ponte e hanno risistemato una strada alternativa proprio grazie ai risparmi effettuati sui loro emolumenti, parliamo evidentemente dei deputati del Movimento 5 Stelle, una bretella finanziata proprio con i soldi detratti dalle buste paga dell'Assemblea regionale siciliana, parliamo di deputati regionali, quindi perché in Sicilia i consiglieri regionali hanno proprio questa definizione, sono deputati appunto all'Assemblea regionale siciliana. E va bene, abbiamo anche dato conto di questo, che comunque è un fatto politico sicuramente significativo, che c'è su tutti i giornali, tra l'altro, non solo sul Libero, di questa mattina. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Emanuele.
Buongiorno.
Intanto grazie per questa possibilità che ci date un po' di voce e di questa trasmissione che ci aiuta un pochino a un po' a sfogarci e un po' a capire certe cose che a volte non si riescono sinceramente a capire. Io chiamavo...
Sì. Lei, Michele, mi scusi, e da dove chiama?
Dalla provincia di Pesaro Urbino.
Ah, perfetto, grazie.
Ok. Allora, io sono un artigiano, lavoravo, meglio dire, nell'edilizia, perché oggi ormai l'edilizia è a zero in questo momento e ci sta mettendo molto in difficoltà. E ormai questo è il nostro lavoro, quindi andiamo avanti con questo, con quel poco che adesso abbiamo da fare. E io volevo così centralizzare un attimino, focalizzare l'attenzione su un documento che si chiama DURC, questo documento che ci sta veramente rovinando l'esistenza.
Come si chiama il documento, scusi, se può ripetere?
Documento unico di regolarità contributiva.
Ah, ok, bene.
Che ormai, oggi come oggi, si rimane indietro con qualcosa, con qualche versamento, perché non si arriva dappertutto, e quindi se rimane indietro con una rata o una o due di INPS o di INAIL, eccetera, quello che può essere, non ti rilasciano questo documento, perché logicamente è un documento di regolarità contributiva. e quindi non ti permette di lavorare, purtroppo, di entrare nei cantieri, eccetera. E l'unica cosa che disse Brunetta a suo tempo, che questo documento, almeno per un certo periodo, era buono, insomma, sospenderlo proprio per i tempi in cui, no, si viveva e stiamo vivendo, dare la possibilità di sospenderlo, almeno di avere un attimino un occhio di riguardo, perché veramente diventa, qui la situazione è sempre ogni giorno più pesante, e anche tutta questa situazione burocratica, questi documenti, che sembra che sono messi lì proprio apposta per renderti la vita sempre ancora più difficile. E io non sono contrario alle regolarità, sia chiaro, perché io le mie tasse le ho pagate, le pago, non ho niente da recriminare, però logicamente in questi tempi veramente io farei un appello ai nostri politici, ai nostri geni politici, di avere un occhio di riguardo e di poter un attimino sospenderlo questo documento per darci la possibilità di lavorare, come tanti miei colleghi artigiani che non riescono più a lavorare, padri di famiglia. Qui si parla,
assolutamente macchine. Senso quello che lei chiede, secondo me, nel senso che poi questo tipo di attenzione ogni tanto emerge quando però proprio la pressione anche dell'opinione pubblica, il riscontro delle difficoltà e dei disagi degli imprenditori diventa così forte da costringere quasi l'amministrazione pubblica ad assumere delle misure di contenimento. Io per esempio penso agli anni scorsi, quando gradualmente si sono trovate anche delle forme utili alla rateizzazione dei debiti con il fisco, le cosiddette cartelle di Equitalia, misure, delle forme di rateizzazione sempre più attente anche alle difficoltà nelle quali si può trovare un imprenditore. Per esempio, anche ricordo, proprio in analogia a quanto dice questo imprenditore del settore edile, mi pare di capire che appunto c'è il paradosso per cui se non paghi i contributi non ti danno il certificato, il documento di regolarità contributiva, ma se non hai il documento di regolarità contributiva non puoi lavorare nei cantieri, magari anche per svolgere dei lavori, insomma, chiaramente sono sempre autorizzati dalla pubblica amministrazione, non puoi svolgere lavori, non riesci a realizzare nuovi ricavi, non realizzi nuovi ricavi, non paghi i contributi, diventa un circuito vizioso infernale dal quale non si esce mai. Io sono assolutamente d'accordo, ma è esattamente la stessa cosa che per esempio avvenne alcuni anni fa e che poi fu risolta solo dopo che moltissimi ne fecero notare il paradosso, a proposito dei sequestri che proprio l'erario, cioè attraverso il proprio agente, attraverso Equitalia, faceva nei confronti di quegli imprenditori che appunto non pagavano le cartelle esattoriali, ai quali, nel caso per esempio degli imprenditori agricoli, sequestrava i trattori, cioè sequestrava i mezzi di produzione che erano i soli strumenti attraverso i quali avrebbero potuto continuare a cercare di realizzare dei guadagni con cui poi pagare i debiti col fisco. Cioè era un paradosso, e poi finalmente, dopo che questo paradosso divenne talmente clamoroso da costringere molti parlamentari a presentare delle interrogazioni in proposito, si decise che pur di fronte a dei debiti con l'erario di notevole entità non potevano essere pignorati i trattori, non potevano essere pignorate le macchine che consentivano all'azienda di lavorare. Io spero, naturalmente auspico nell'interesse dell'imprenditore che ha appena telefonato, ma presumo di tantissimi altri che sono nella sua situazione, che anche su questo famoso documento unico per la regolarità contributiva, che adesso mi sono reso conto di che cosa si trattava, la sigla non aiutava, l'acronimo non è che aiutasse molto, ma anche a proposito di questo documento si capisca che bloccare l'operatività di un'impresa per una fase complicata in cui i contributi non li si riesce a pagare significa costringerla a non pagarli più, e quindi non è una misura molto intelligente da parte della pubblica amministrazione. Vedremo se, seppur con ritardo, anche in questo caso ci si arriverà prima o poi. Io passerei alla prossima telefonata, ma prima magari vi dico che vi voglio riportare a tutti che molti degli sms che arrivano, che inizialmente sembravano concentrarsi di più sul tema della scuola, adesso mi pare che si rivolgano in particolare alle parole di Renzi a proposito del PD che non è passacarte dei PM. Molti, per la verità, esprimono una valutazione molto critica nei confronti del Presidente del Consiglio. Quando la si combina veramente grossa, la migliore difesa è l'attacco. Renzi ubbidisce a queste regole da manuale di politico, quest'uomo che è la brutta copia di Berlusconi continua, e vabbè, qui siamo insomma però su un attacco senza nemmeno un proprio timido tentativo di argomentazione. Però, insomma, oltre a questo, che sicuramente ha un tono estremamente polemico, va detto che ce ne sono molti di SMS critici sulle, rispetto alle parole del Premier. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Sì, salve, buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Belluno.
Buongiorno, salve.
Io intervenivo proprio sulla parola passacarte. Sì. Perché io, che sono sempre stato e credo che sarò ancora per molto tempo molto critico nei confronti del Premier Renzi, devo dire che ieri, quando l'ho sentito tenere la posizione sulla questione del passacarte, ho applaudito al Premier Renzi, perché finalmente il Premier Renzi ha affermato un principio che sono 20 anni che ci sta sfuggendo di mano, ovvero che la sovranità appartiene al popolo, non ai procuratori della Repubblica. E i rappresentanti del popolo, l'altro giorno, dopo essersi letti le carte, e devo dire se le sono lette molto meglio di molti giornalisti, hanno ritenuto che non esistessero le condizioni per arrestare un rappresentante del popolo, il quale ovviamente nessuno ha affermato che è colpevole o innocente, il processo segue il suo corso, però la politica ha tenuto una posizione. Ecco, io credo che questo sia, e mi auguro che lo sia ancora di più in futuro, davvero una come dire, un'evoluzione garantista della nostra politica, perché noi abbiamo bisogno che la...
Lo dice a un giornalista che lavora per un quotidiano che si chiama così.
No, ma infatti io sono proprio soddisfatto di dirlo a lei, perché io credo che la politica debba recuperare il proprio ruolo, e le sanzioni nei confronti di comportamenti censurabili da parte di parlamentari devono essere sanzioni politiche, perché altrimenti, voglio dire, è chiaro, no? Noi sono 20 anni che la politica è sotto scacco della magistratura e le conseguenze le stiamo vedendo.
No, ma io, come puoi immaginare, sono del tutto d'accordo con lei, ma dalla prima all'ultima sillaba che ha pronunciato. E sì, credo tra l'altro che il tema a cui rimandi questa vicenda, e che, al quale evidentemente si riferisce pure lei, sia proprio quello del rapporto, dell'equilibrio tra il potere politico e il potere giudiziario. È un rapporto che è stato molto contrastato e conflittuale negli anni scorsi. Io credo che, naturalmente, diciamo, noi siamo passati attraverso una lunga fase, quella in cui tra l'altro si sono avvicendati alcuni governi presieduti da Silvio Berlusconi, in cui il rapporto tra politica e giustizia è stato, tra politica e magistratura, è stato talmente conflittuale da non consentire un recupero per i partiti, per la politica, di quell'autonomia, di quell'autorevolezza che con le inchieste di Mani Pulite dei primi anni 90 era stata perduta. Ecco, cioè si è passati da Mani 90, in cui si è assistito a una distruzione quasi completa dell'autorità, della credibilità dei partiti da parte delle inchieste giudiziarie, a una fase in cui la politica ha cercato di riprendere il proprio ruolo e, come dire, la propria forza nei confronti del potere giudiziario, ma lo ha fatto, e forse in parte, mi riferisco a Berlusconi, lo ha dovuto fare a colpi di battaglie dure, a colpi anche bassi, nel quadro, diciamo, di uno scontro che spesso non tutti saranno d'accordo, ma probabilmente ha visto anche la magistratura servirsi di un atteggiamento quantomeno particolarmente mirato a colpire il Presidente del Consiglio, espresso in quel periodo appunto da una parte politica del paese, cioè Berlusconi, nell'ambito appunto di una guerra in cui, per carità, nessuno risparmiava colpi bassi. Il punto è che quella lunga fase, che è durata dal 94 al 2011, al 2012, quindi è durata quasi 20 anni, in quella lunga fase in realtà noi non abbiamo visto risolto il nodo del rapporto tra politica e magistratura, proprio perché è stata una guerra, non c'è stata, diciamo così, in realtà mai una vera riforma. In questo momento, forse per la prima volta, seppur con molta fatica e con modi che effettivamente a volte sono scomposti, l'attuale governo cerca di ritrovare il filo appunto di una possibile ridefinizione dei limiti e dei rispettivi ambiti di potere. Non è facile, lo fa un ministro equilibrato come Orlando da par suo, lo fa un premier attento alla comunicazione, forse a volte eccessivo nei toni, come il presidente del Consiglio Renzi. La strada è lunga, naturalmente, ma non c'è dubbio che ci siano che ci sia, diciamo, necessità di ritrovare l'equilibrio tra politica e magistratura. Io almeno, diciamo, che ho questa posizione, naturalmente. Poi magari sulla questione Azzollini immagino che ci sia ancora molto altro da dire, vedremo se ce ne sarà il tempo. Intanto ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Massimo, chiamo dalla provincia di Bolzano.
Buongiorno.
Buongiorno, faccio riferimento a qualche telefonata fa dove un ascoltatore sottolineava il fatto, secondo lui, che la stampa un giorno dà una notizia, diciamo, tendenzialmente positiva, il giorno dopo dà una notizia tendenzialmente, cioè, negativa, e lamentava appunto questo fatto. Se non ricordo male, la sua risposta è stata certamente articolata, però quello che mi ha colpito è che lei dice giustamente c'è una ricerca della verità, ci sono delle difficoltà e quindi ogni giorno la stampa va un po' a tentativi appunto per cercare di risolvere le questioni, di farle capire meglio. Io aggiungo solo un piccolo elemento di discussione e di riflessione che secondo me è anche una questione di marketing, cioè la stampa, i giornali, i media sono dei prodotti che finiscono sul mercato e come tale questi prodotti hanno ovviamente leggi, strategie da parte degli editori per potersi vendere sostanzialmente, quindi il titolo sparato, il titolo strillato e alla fine fa gioco per andare in edicola o finire sul web e quindi proseguire, diciamo, la vendita. Ovviamente questa è una riduzione grezza della cosa. Però
beh, fino a un certo punto, no? Non
è... Secondo me i danni sono abbastanza, secondo me, cioè, consistenti, specie in questi ultimi tempi. Cioè c'è un'informazione sostanzialmente afona, non capiamo letteralmente più nulla e capire è un lusso. È un lusso. Chi è che può leggere un quotidiano la mattina? Tutto quanto per esteso. Adesso questo ovviamente io estremizzo, però secondo me il tema c'è ed è serio.
A proposito di quest'ultima cosa che ha detto, possiamo con un pizzico, diciamo così, anche di orgoglio e di particolare senso di militanza rispetto a questa trasmissione, ricordare che le rassegne stampa radiofoniche, tra l'altro, hanno anche la forza di riuscire a trasmettere un'informazione anche rispetto agli approfondimenti dei quotidiani ad ascoltatori che naturalmente per mille ragioni non hanno il tempo di fermarsi, di dedicare un'intera ora e mezza della loro giornata alla lettura di un giornale quotidiano. Le rassegne stampa radiofoniche per fortuna assolvono questa funzione, insomma ci sentiamo di ricordare che per quel che riguarda Prima Pagina questo è sicuramente un titolo di merito, ma a parte questo io condivido l'idea che i giornali in questa fase tendano purtroppo comunque spesso a dare un'informazione frammentata e a seguire senza dubbio anche un po' l'andamento e le possibili attese del mercato, che poi in realtà l'insieme dei lettori. Io questo credo che sia vero. Perché poi, diciamo, adesso c'è la sensazione che il più delle volte prevalga, almeno nelle notizie proposte con maggiore evidenza, una tendenza ad assecondare più la sete che magari i lettori hanno a temi per esempio come la giustizia piuttosto che l'informazione utile a comprendere le ragioni per esempio della crisi economica? Perché prevale, diciamo, un tipo di informazione un po' più incline a, come dire, suscitare, a solleticare la rabbia, il risentimento dei lettori piuttosto che la loro riflessione, la costruzione di una coscienza? Ma io non credo che si possa ricondurre questo alla mala intenzione dei giornali, non credo che ci sia necessariamente da fare una critica rispetto alla qualità del prodotto editoriale che viene proposto. Io credo che, come giustamente tra l'altro diceva proprio all'inizio del suo intervento l'ascoltatore che ha chiamato poco fa, il problema sia che ci sono delle attese diverse e cioè che i giornali assecondano poi il mercato, le aspettative degli ascoltatori. Probabilmente fino a non molti anni fa, ma in fondo anche persino nel famoso periodo del ventennio cosiddetto berlusconiano, c'era una maggiore attenzione, diciamo, non tanto, che ne so, al fatto di cronaca giudiziaria, ma alla polemica politica. E prima ancora c'era una maggiore attenzione da parte dei tanti che si riconoscevano nei partiti tradizionali della Prima Repubblica. Quindi c'era un senso di militanza politica diffuso nella società, il che favoriva probabilmente anche sui giornali la presenza di articoli che si occupassero dei problemi veri della società, dell'economia, delle questioni reali e profonde del paese. C'era un'attenzione da parte delle persone alla soluzione dei problemi reali, proprio perché le persone si sentivano coinvolte magari in una certa appartenenza politica. La perdita delle appartenenze politiche e il disgregarsi, diciamo, delle identità all'interno di un paese come il nostro, a cui si è assistito negli ultimi anni, favorisce probabilmente anche la disgregazione dell'informazione sui quotidiani. I quotidiani sanno di non rivolgersi più a delle comunità politiche e quindi si adattano. Io credo che sia questo, la perdita del senso di comunità e delle appartenenze, secondo me, alla base, diciamo così, di questo modo diverso anche di comunicare, di riportare i fatti e di analizzare i problemi. Questa è la mia convinzione. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Telefono da Tivoli. Mi chiamo Maria Elisa, sono un amministratore volontario di una scuola paritaria di Tivoli.
Prego.
Mi volevo associare a quanto detto dall'imprenditore dalle Marche riguardo al DURC.
Sì.
Volevo far sapere questo, le scuole paritarie nel Lazio, tutte quest'anno, per l'anno scolastico ormai concluso 14-15, devono ricevere ancora un centesimo per le infanzie, per le primarie, per i nidi, per le medie. Non è stato erogato niente a causa del grande deficit sanitario.
Mi scusi, la invito a precisare, non parliamo naturalmente soltanto delle scuole cosiddette religiose, ma di
tutte le
scuole paritarie, giusto?
Scuole paritarie.
Che ricevono contributi naturalmente per il servizio.
Che sono destinati, soprattutto, voglio dire, servono per versare i contributi, ed avere il DURC positivo.
I contributi previdenziali ai lavoratori, certo.
Adesso cosa succederà? La mia scuola, ad esempio, attualmente ce l'ha positivo, ma adesso le sarà impossibile in questi mesi futuri averlo in ogni momento positivo. Ipotesi, quando sarà possibile, forse a settembre-ottobre, ad anno concluso finito scolastico, ricevere la prima rimessa magari di 10.000 euro, DURC negativo, noi non potremo ricevere quei soldi e magari dovremo andare a sanare 20-25.000 euro di INPS per avere i 10.000. È stato il primo anno, l'anno scorso abbiamo ricevuto briciole, quindi attualmente le scuole paritarie del Lazio, nessuno lo dice, il ministro difende le paritarie, ma poi non finisce mai in prima pagina che le scuole tutte del Lazio devono ricevere saldi del 12%.
Mi scusi, tanto per capire, lei ha fatto questo esempio, dovremmo pagare 25.000 per avere 10.000, ma voi in realtà quanto aspettate, diciamo, dall'amministrazione pubblica, di quanto siete in credito?
Guardi, una scuola, voglio dire, generalmente a seconda di quanto il vero titolo, un amministratore può sapere dallo Stato quanto può avere per una soltanto per le vecchie elementari, per la primaria.
Sì.
Si firma proprio un documento che si chiama convenzione.
Sì.
E generalmente può essere un 19.000 euro per classe.
Quindi per
una
voi?
Scuola può avere 60.000, 80.000, 130.000.
Quindi se prendeste con regolarità quei soldi non avreste assolutamente problemi. Questo
meno problemi. I contributi non sono congrui, ma le scuole si organizzano, noi siamo volontari, con il supporto di tante persone, con dei fidi che la banca ti può dare. I contributi in Italia non sono congrui, perché a differenza di tutti gli altri stati europei, per un ragazzo della paritaria viene dato, metta caso, 600 euro, per un ragazzo della pubblica 5.000. Negli altri stati europei non avviene, la paritaria riceve lo stesso contributo, però voglio dire, la scuola paritaria con i contributi tempestivamente dati, non congrui, troverebbe
un modo di sopravvivenza.
La cosa gravissima, ma gravissima, io chiedo aiuto alla stampa, venite nelle scuole, fatelo finire in prima pagina, la realtà della scuola, ma scuola pubblica e paritaria, sono scuole veramente senza soldi, e scuole senza soldi non possono dare futuro ai giovani, ai bambini.
E questo è chiarissimo, e tra l'altro si incrocia anche con il tema sollevato in modo molto, molto visibile sui quotidiani di questa mattina a proposito dell'occupazione, che naturalmente è legata anche alla formazione. Però questo naturalmente delle scuole paritarie è un tema un pochettino separato da tutto il resto, e tra l'altro abbiamo l'occasione con una telefonata come questa anche di verificare, di ricordare che quando si parla di scuole paritarie non si parla soltanto di istituti religiosi, e quando, diciamo, naturalmente si sollevano polemiche anche come quelle dei giorni scorsi a proposito dell'ICI da far pagare alle scuole, diciamo, tenute da enti religiosi, naturalmente poi bisogna comunque tenere conto anche del sottofondo, no, che c'è, che è sia quello di una concorrenza con le scuole paritarie che religiose non sono, ma è anche quello di un servizio che tutte le scuole paritarie, comprese quelle religiose, offrono alla cittadinanza, offrono, diciamo, alla pubblica amministrazione, nel senso che forniscono un servizio di istruzione, formazione, anche rispetto proprio alle scuole materne, quindi un servizio anche diretto naturalmente alle famiglie, che è probabilmente insostituibile, senza il quale il sistema sistema scolastico non potrebbe andare avanti e che non a caso è sostenuto dai contributi e che evidentemente sono insufficienti, ma soprattutto sono pagati in ritardo. Questo mi pare importante, come pure mi pare importante assolutamente anche quello che viene segnalato a proposito da quest'altra telefonata dopo la prima che l'aveva già fatto, a proposito di questi crediti contributivi, di questi debiti contributivi delle imprese che stanno diventando un nuovo elemento di possibile paralisi per la sopravvivenza delle imprese. E, ripeto, è una questione che probabilmente andrà affrontata, l'importante è che venga affrontata non quando sarà troppo tardi e quando molte imprese magari a causa dei crediti contributivi di questo famoso TURC insomma avranno eventualmente chiuso i battenti. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Chiamo da Bari, il mio nome è Ruggero e volevo porle una domanda molto semplice. La premessa è questa: nei mesi scorsi ci hanno detto che il lavoro, ovvero l'occupazione degli italiani, era in aumento e più o meno un cospicuo numero di commentatori, di tecnici ed esperti imputavano questo aumento dell'occupazione al Job Act. Mi chiedevo così molto ingenuamente se adesso questa diminuzione dell'occupazione non sia da imputare al Job Act. Io da lavoratore, insieme a tantissimi altri, migliaia, centinaia di lavoratori, sospettavamo che il Job Act non avrebbe aumentato l'occupazione, e il fatto che lo abbia fatto inizialmente forse è stata solo una cosa fisiologica. Riteniamo che il vero problema per aiutare le aziende non è quello di renderle più libere nel licenziare, ma è quello di avere una giustizia anche amministrativa, una macchina della giustizia che funzioni realmente, perché è quello il vero problema per cui le aziende, anche straniere, quelle italiane vanno via e quelle straniere non vengono. Che ne pensa?
Guardi, allora, intanto a proposito della connessione tra il Jobs Act e questi dati di stamattina sulla disoccupazione, credo che vadano distinte due questioni. Da una parte c'è il fenomeno del maggior numero dei disoccupati di sotto i 24 anni in generale, che credo che abbia un'origine molto complessa e non riconducibile a un solo fattore, e che è testimonianza effettivamente di un momento di straordinaria difficoltà soprattutto per l'occupazione giovanile al sud, che ripeto non può avere assolutamente una sola causa e che quindi va ricondotta a tutta una serie di fenomeni. Per quello che invece riguarda il dato generale, che è più lieve del calo dell'occupazione, cioè dell'aumento della disoccupazione in termini generali, non limitato soltanto gli under 24, qui effettivamente la relazione col Jobs Act ci potrebbe essere, ma in un senso paradossalmente diciamo positivo. Che voglio dire? Ricordo appunto che la statistica dei disoccupati si calcola esclusivamente su coloro che non hanno un lavoro ma che lo cercano, che quindi sono iscritti alle liste di collocamento, che avevano un lavoro e l'hanno perduto e che sono appunto imputabili come persone che non hanno occupazione. Gli inoccupati, quelli e non cercano un lavoro, non rientrano nella statistica. Ora è chiaro che, come diceva anche l'articolo da cui abbiamo riportato la maggior parte dei dati, che era sulla Stampa, sul quotidiano La Stampa, è anche possibile che un maggior numero di persone abbia percepito tutto sommato una tendenza migliore e abbia finalmente scelto di mettersi in coda per cercare di trovarlo un lavoro, e che quindi magari si sia iscritto, e i dati in qualche modo lo dimostrano scientificamente, alle liste di collocamento, abbia presentato delle domande e abbia quindi cercato di trovare un lavoro. E questo però, che naturalmente non dà immediato riscontro, cioè queste persone non trovano subito lavoro, poi determina in realtà che il numero dei disoccupati, di quelli che cercano e non hanno appunto, finisca per aumentare. E comunque chiudiamo dunque su come avevamo cominciato, cioè sull'occupazione e l'economia. Finisce qui anche il filo diretto di Prima Pagina. Ricordo che sulla pagina 3, sulla pagina di Radio 3 di Facebook potete ancora seguirci, e do appuntamento a domani.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.